Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Allora è vero, dove siamo, Chiara?
Siamo a Möbius, benvenuti a tutti.
E benvenute.
A tutte.
Cominceremo con una carrozzina per disabilità, per fare sport, con una idea davvero eccezionale.
E poi parliamo di pecoroni, no, adesso a parte gli scherzi, siamo noi pecoroni, parliamo dell'effetto gregge, non anticipiamo nulla.
E poi, scusa, parliamoci chiaro, è una rottura di tasche la raccolta differenziata, bisogna farla. Qui c'è un'idea nuova, rivoluzionaria.
Bene, siamo pronti a partire.
Via! Sono convinto, Chiara, che la soluzione di cui stiamo parlando è una soluzione che molti dei nostri ascoltatori non immaginano quanto può essere importante e differente da quello che abbiamo. Stiamo per parlare con Fabrizio Alessio. Buonasera, Alessio.
Buonasera.
Buonasera, benvenuto.
E parliamo di carrozzine per attività sportiva per persone disabili, diversamente abili, insomma persone che hanno un problema di questo genere. Lei ne ha progettata una, adesso ci arriviamo. Credo che sia giusto dire che anche lei ha una disabilità, quindi conosce molto da vicino. Le chiediamo però inizialmente come siamo messi con i costi.
Allora, il mondo delle carrozzine sportive è un mondo molto di nicchia e questi ausili spesso hanno dei costi molto, molto alti. Diciamo che una carrozzina, un entry level, una carrozzina da principianti, può avere un costo che varia dai 2.000 ai 3.500 euro. Più si va avanti con i requisiti che si richiedono, con le prestazioni che si richiedono, più si arriva di costi alti. Parliamo anche di 8.000, 10.000 euro per carrozzine da professionisti.
Molto sofisticate. Sta parlando di carrozzine sportive, giusto? Quindi una carrozzina non che si utilizza per la vita quotidiana, un mezzo in più per svolgere sport.
Esatto, è un ausilio specifico che si diversifica per caratteristiche tecniche, ergonomiche da quella di uso quotidiano.
Lei è un maker del Fab Lab di Torino e quindi le chiediamo di raccontarci insomma la caratteristica che ha questa carrozzina che lei ha progettato, perché appunto rientra perfettamente nell'ottica del Fab Lab. Poi ovviamente le chiederemo il costo per fare un raffronto con quelle che ci sono sul mercato.
E comunque partiamo da 2.500 per fino a 8.000. Una carrozzina.
Esatto. Come formazione da designer ho potuto fare un'analisi, una ricerca molto approfondita che per me mi ha permesso, diciamo, di portare la realtà della carrozzina, i requisiti tecnici delle carrozzine attraverso una riprogettazione completa per arrivare a un ausilio autoproducibile. Questa è un po' l'innovazione, il fulcro di questa carrozzina.
Okay. Autoproducibile significa che ognuno può prodursela?
Esatto.
Cioè lei manda le istruzioni.
Esatto, significa che dal sito del progetto è possibile scaricarsi i disegni, i materiali, i cartamodelli e costruirsi questa carrozzina. I Fab Lab sono una realtà diffusa in tutto il mondo che mette a disposizione nei propri spazi di macchine e utensili da controllo numerico per realizzare i propri progetti. Quindi questa carrozzina si può costruire all'interno di un Fab Lab, ma in realtà utilizzando il manuale cartaceo la si può costruire anche a casa propria con dei normali strumenti da fai da te. Per cui non è necessaria una tecnologia molto elevata.
Adesso però riusciamo un attimo a descriverla così per avere un'immagine mentale di come può essere, perché certo noi la immaginiamo costituita da numerosissimi elementi, invece io Federico l'immagine della sua l'abbiamo vista, in realtà è molto bella e molto semplice.
Tra l'altro dico a chi ci ascolta che sul blog di Möbius ci sono addirittura dei video in
adesso
cui si
poi
vede.
Ricordiamo tutti i contatti giustamente per entrare anche in contatto con lei.
Ok, allora fondamentalmente una carrozzina sportiva è costituita da un telaio, quindi una struttura portante fatta con dei tubi saldati, piegati tra di loro. Questa tecnologia ovviamente non è replicabile diciamo
in un fai da te
proprio, in un contesto di fai da te. Il mio progetto è stato quello di portare, di cambiare il sistema della struttura della carrozzina, riprogettarla, reingegnerizzarla, utilizzando un sistema di pannelli distanziati da degli elementi, diciamo, tubolari che nel complesso rendono la struttura completamente solidale.
Pannelli di legno, no?
Esatto, io per questo progetto ho utilizzato dei pannelli di normalissimo compensato, materiale molto versatile, molto tenace, che si può tagliare secondo le istruzioni del cartamodello, dando le conformazioni ergonomiche assolutamente ad hoc, adatte al tipo di utente che deve utilizzare poi questa carrozzina, quindi la larghezza, la lunghezza, le inclinazioni, molti parametri che servono
a differenziare i corpi.
Esatto, dopodiché si assemblano questi componenti e si distanziano tra di loro con dei profili tubolari, di un sistema di tiranti, di puntoni che permettono di creare un cuore solido della carrozzina.
Ma lei con il suo progetto invia le istruzioni, il cartamodelli, o anche ha la possibilità magari di inviare dei pezzi? Come funziona?
Allora, allo stato attuale è possibile scaricarsi dal sito internet www.twills.org.
Aspetti, diamo bene l'indirizzo, faccio io lo spelling. Allora, T di Torino, WODO Otranto, TOO, H di Hotel, 2 E di Empoli, L di Livorno, S di Savona. Ecco qua.
Punto org.
Perfetto.
.org.
Ecco, l'abbiamo interrotta, diceva che è possibile?
È possibile scaricare da questo sito sia i disegni in formato digitale, quindi da utilizzare per macchine a controllo numerico all'interno di un FabLab, sia il cartamodello. Il cartamodello è un manuale che si stampa con la stampante di casa e permette di assemblare i diversi fogli creando i disegni in scala 1 a 1, i disegni proprio uguali a come deve essere fatta la carrozzina, permettendo ai diversi utenti di acquistare i pannelli, appoggiare i disegni sopra il pannello e tagliarlo direttamente.
Certo.
Un lavoro estremamente semplice e che, diciamo, nel mondo della disabilità in molti casi il fai da te è una risorsa molto importante, perché ci si creano degli adattamenti, delle cose. E questo progetto, diciamo, che si basa sugli strumenti che più facilmente possono essere la portata di
personalizzata.
Ecco, il costo, Alessio, qual è?
Udite, il costo è?
Allora, il costo per autoprodursi, quindi per costruirsi da solo una carrozzina, può andare dai 180 ai 250 euro, a seconda di come si riescono a trovare, diciamo, i materiali.
Quindi,
fondamentalmente, uno va in un ferramenta, in un supermercato del fai da te, non ci sono cose molto particolari, si acquistano i materiali, poi ci si mette a seguire le istruzioni e si produce.
Quindi
abbiamo un budget significativamente inferiore.
Beh, è meno di un decimo della carrozzina più bruttina.
Diciamo accessibile praticamente a tutti, e si dà la possibilità, appunto, di poter svolgere sport in maniera molto più accessibile.
Ma anche una scuola potrebbe comprarne 10-15 facilmente, mentre invece in altro modo dovrebbe spendere 25.000 euro.
Esatto, questa carrozzina è stata testata dagli atleti che hanno sicuramente mi hanno dato dei margini di crescita del progetto, dei consigli molto utili che sono, diciamo, che sto elaborando per migliorare l'offerta del mio progetto, ma anche hanno notato come la prestazione di questa carrozzina sia comunque molto buona, benché sia una carrozzina autoproducibile,
buono,
fatta con dei materiali
bravissimo.
Particolari.
Quale sport si può fare?
Molti sport, diciamo, al chiuso, come il basket o magari anche il tennis o altri giochi che richiedono, diciamo, una carrozzina con delle caratteristiche un po' particolari. La carrozzina sportiva ha le ruote molto allargate per una questione di stabilità, ha dei sistemi anti ribaltamento per evitare di cadere, cose che una carrozzina normale non ha, e in questo modo la persona con questa, insomma, che pratica sport può giocare in totale tranquillità senza timore, soprattutto, di rompere la sua carrozzina da tutti i giorni.
Ecco, questo è davvero importante, perché appunto ci immaginiamo che costi possa avere quella che viene utilizzata nella vita
non
quotidiana.
Non si può rovinare quella di base, certo.
considererei anche che questo progetto nello specifico è nato con l'idea di dire di offrire, diciamo, una possibilità per iniziare, per provare lo sport, no? Diciamo un po' così. Per cui io mi immagino che un'associazione che si occupa di attività sportiva per disabili possa costruirsi con un budget molto basso una squadra intera di carrozzine e offrire ai propri utenti la possibilità di giocare, di rompere un po' anche
sì. Questa è davvero un'idea geniale, speriamo che appunto qualcuno in ascolto magari voglia provare,
appunto, cioè,
a sperimentare.
Fabrizio Alessio, questa roba qui è pronta? Cioè basta andare al sito e si può accedere?
Sono già attivi, diciamo che questa qua è la versione 1.0, per cui le rifiniture e i miglioramenti saranno sicuramente, arriveranno, e continuerà a crescere il progetto. A breve spero di poter offrire anche un servizio di vendita di kit di montaggio.
Certo. Quello ancora di più semplificherebbe.
Un'ultima cosa, magari in chiusura, ovviamente ognuno la può personalizzare. Chi la può utilizzare, Alessio? Vogliamo dire qualcosa, insomma, su chi può utilizzare questa carrozzina?
La può utilizzare chiunque abbia delle difficoltà nel fare sforzi prolungati con le gambe, fondamentalmente. Per cui si può andare ad abbracciare una porzione di utenti molto, molto vasta, molto ampia. È ovvio che per ogni persona poi magari si richiedono delle modifiche, delle cose specifiche, perché chi vive nel mondo della disabilità lo sa benissimo, non c'è una persona con delle esigenze uguali a quelle di un'altra. Per cui, insomma, si possono fare delle piccole variazioni che consentono di adattare questa carrozzina alle esigenze di molte persone.
Bene, metteremo a disposizione il suo contatto e il suo sito per chi appunto volesse chiederle informazioni proprio in merito a questi dettagli, che non sono dettagli. E quindi per tutte le cose sul www.radio24.it, sul blog di Mebius, potrete da lunedì trovare tutto.
Con i video. Anche.
Con il video anche della realizzazione di questa Two Wells. E grazie davvero. Davvero, Alessio, l'idea è meravigliosa, molti complimenti,
sì,
da parte nostra, e quindi è solo l'1.0, siamo pronti a darvi voce anche per le prossime aggiornamenti, per le prossime edizioni.
Grazie a tutti, buona serata.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
Abbiamo mai parlato dell'effetto gregge?
In realtà proprio dell'effetto gregge no, della dinamica delle folle, come si spostano le grandi masse di persone, sì, ne abbiamo già parlato.
Gregge
e in particolare di questo no, e appunto ne parliamo perché è appena uscito uno studio, una ricerca, qui con noi c'è il coordinatore di questo studio, benvenuto Emiliano Cristiani, buonasera.
Buonasera, grazie.
Benvenuto a Mebius.
Lei è ricercatore presso l'Istituto per le applicazioni del calcolo del CNR di Roma. Avete appena fatto uscire questo studio sull'effetto gregge. Intanto ci definisce che cos'è? Un po' l'essere pecoroni,
come siamo
da
pecoroni,
dire.
Però in situazioni tutt'altro che agevoli e divertenti.
Sì, il senso è un po' quello, diciamo che le persone in un momento di panico oppure in una situazione in cui non conoscono bene l'ambiente circostante e non sanno dove devono andare, hanno una naturale tendenza a seguire gli altri. Quindi praticamente appena qualcuno del gruppo comincia a muoversi e dimostra di avere una chiara direzione di moto, gli altri dicono qui c'è qualcuno che sa dove andare, allora lo seguo.
Anche se la cosa non è acclarata, anche se la cosa non è dimostrata, insomma,
sì,
non è manifesta.
No, non solo, ma la prima persona che comincia a muoversi potrebbe muoversi in una direzione completamente sbagliata,
assurda,
non è quella dell'uscita, esatto.
Certo.
Però c'è un effetto domino per cui tutti seguono gli altri nella speranza che gli altri sappiano dove andare, quindi è tutto il gruppo che alla fine si muove insieme.
E si chiama così perché in effetti c'è negli animali effetto gregge, perché anche, non so, le pecore, gli ovini e
pesci,
gli animali,
no?
Che si muovono, ecco, in grossi gruppi eseguono questo tipo di dinamica.
Sì, è una cosa molto comune negli animali, ovviamente le pecore è la prima cosa che viene in mente, però per esempio anche negli scarafaggi, negli uccelli che migrano, nelle oche che si mettono a V, no? Fanno quelle configurazioni a V, ovviamente c'è la tendenza a seguire gli altri, perché solo alcuni membri del gruppo sono informati su dove andare, i più anziani di solito, no?
Ma però gli animali non si infilano in tremende situazioni, per loro funziona bene, è coordinata.
Sì, di solito funziona bene perché c'è qualcuno del gruppo che sa dove andare. Negli umani invece in situazioni di panico spesso succede che nessuno sa dove andare, si sceglie una direzione e si segue quella. Oppure c'è un'uscita di sicurezza ben visibile vicino al gruppo e tutti vanno lì e le uscite di sicurezza più lontane, meno nascoste, non vengono usate per nulla.
Voi per arrivare a questo risultato avete fatto, come dire, proprio degli esperimenti pratici. Se ci vuole raccontare come è avvenuto, insomma, tutto lo studio.
Sì, praticamente l'effetto gregge noi l'abbiamo dato abbastanza per scontato, perché è una cosa nota. Quello che volevamo dimostrare è quanto si può utilizzare questo effetto gregge allo scopo di controllare a fin di bene la folla. Quindi l'idea era di dire, nascondiamo delle persone all'interno della folla, non riconosciute dagli altri, però appositamente addestrate per fare alcune cose, per muoversi con una certa dinamica, e vediamo se queste persone riescono a trascinare la folla. Quindi l'esperimento era praticamente fatto con due gruppi da 40 persone che dovevano raggiungere un luogo sconosciuto all'interno del Dipartimento di Matematica della Sapienza.
Dove stavamo. L'avete fatto all'università, ok.
Sì, con quindi c'erano studenti volontari.
Quindi c'erano dei leader misteriosi non riconosciuti, diciamo
sì,
così.
Degli studenti non di matematica non riconosciuti.
Mi scusi, le chiedo subito, 40 non è troppo poco, oppure invece per le caratteristiche dell'esperimento è sufficiente per capire?
È sufficiente, perché bene, abbiamo usato pochissimi leader nascosti.
Okay.
In realtà poi sicuramente sarebbe da rifare in con numeri grande, più grandi. Praticamente c'erano, il dipartimento ha una forma strana, ci sono vari modi per arrivare all'obiettivo, e l'idea era che se i leader avessero seguito la strada più breve, tutto il gruppo seguiva la strada più breve. Senza leader invece il gruppo si sparpagliava e seguiva le vie più familiari, che poi in quel caso erano appunto quelle più lunghe. E l'esperimento ha funzionato, tra l'altro c'è stato un imprevisto che però è stato fortuito in un certo senso, perché nel gruppo in cui non ci dovevano essere i leader ce n'era invece una ragazza che sapeva dove era l'obiettivo e che quindi ha agito da leader inconsapevole. E che è ancora più interessante, perché un conto che un leader sa di essere leader, anche se non è riconosciuto dagli altri, no? Però lui lo sa. E un conto è che invece il leader non sa neanche di essere il leader. E quello che abbiamo visto è che effettivamente l'effetto gregge è potentissimo. Gli studenti, uscendo dall'aula, cercavano di andare nella parte a loro più familiare del dipartimento, però appena vedevano che qualcuno con
era
una più chiara
sicuro,
direzione, sì, andava dall'altra parte, lo seguivano al 100%. Cioè era come una colla.
Cioè, sì. ci si fida, insomma, di una persona che mostra sicurezza.
Funziona subito proprio.
Funziona subito e con pochissime persone informate. E non era una situazione di panico quella, ovviamente.
Ecco, infatti l'obiettivo è un po' riuscire ad ottenere, come dire, la via più veloce per la via di fuga più veloce per la salvezza, tra virgolette, nei momenti in cui c'è una vera emergenza, quindi un incendio.
O forse anche più vie, no? Perché lei prima diceva, se ci sono diverse uscite di sicurezza, non è intelligente usarne solo una.
Sì, assolutamente. E poi bisogna assolutamente evitare l'effetto tappo. Se
tappo,
tante persone si concentrano verso un'uscita, praticamente la bloccano, come se si prova a far uscire tante palline da una bottiglia di plastica. Potete provare. Si bloccano completamente. Allora, anche se c'è una sola uscita, bisogna fare in modo che la gente arrivi scaglionata. E quindi anche le simulazioni al computer che abbiamo fatto con questo modello matematico che descrive un po' questo effetto gregge, e dimostra che la strategia ottimale di questi leader in incognito è proprio quello di ritardare la folla. Se paradossalmente devono portare la folla lontano dall'uscita e poi successivamente riportarla all'uscita, in modo tale che non si formi mai la congestione e il tempo di evacuazione così facendo diminuisce.
E questa cosa può funzionare per numeri molto alti?
Cioè anche in situazioni, appunto, manifestazioni grandi, non so, il giubileo che sta arrivando.
Beh, una grande manifestazione
in cui ci sono veramente migliaia di persone.
Decine di migliaia addirittura possono esserci. Pensate che si possa portare anche in quella direzione?
Sì, secondo me sì. Anche magari non parliamo di panico in quel caso, parliamo di folle oceaniche in cui è molto difficile la comunicazione tra l'autorità e la folla, perché magari la polizia deve imporre alcune direttive, alcune direzioni da seguire a una folla di 100.000 persone e non ha gli strumenti, non ha un microfono adatto per fare questo.
Poi
spesso la gente è distratta. Allora in quel caso ci sono, possono esserci degli agenti in borghese nascosti nella folla, quando è il momento di andare queste persone si muovono contemporaneamente nella direzione giusta, innescando l'effetto gridio, e quindi non c'è bisogno di nessuna comunicazione, nessuna direttiva particolare, tutto avviene in maniera naturale.
In maniera un po' automatica, ecco.
Automatica, perché c'è un gruppo che è preparato a questa cosa. Proprio in questi giorni si ricorda la tragedia dell'Eisel, dove appunto in quella tragica finale di Coppa dei Campioni di 30 anni fa ci fu quella tragedia nello stadio, tantissima gente che premeva verso la fine di una tribuna dove c'erano nient'altro che delle balaustre, e lì successe, tutti morti, non mi ricordo più, ma credo che fossero almeno una 36-40 morti, tra l'altro molti italiani. La cosa più impressionante è che allora si vide qualche filmato, poi fortunatamente sono scomparsi, non si possono più vedere, ma io ricordo perfettamente che si vedevano questi 100 metri, ma forse anche meno, 50 metri di tribuna, con una quantità di folla che premeva verso queste balaustre che non erano superabili, e poi improvvisamente questa folla finiva e quindi bastava andare indietro, e non sono andati indietro per 20 minuti, come se fosse proprio un folle desiderio di premere e di autodistruggersi. C'è un livello di irrazionalità altissimo.
Sì, questo dimostra proprio quello che dicevo prima, cioè la potenza enorme di questo effetto gregge. E tra l'altro c'è una cosa che spesso è poco risaputa, diciamo, che in casi di emergenza e di tragedie di questo tipo la prima causa di morte non è tanto l'essere calpestato dalla folla, cioè cadere e essere calpestato, ma proprio la compressione.
Schiacciato.
Quindi la morte per soffocamento, esatto.
Quante persone dovrebbero esserci, diciamo, da utilizzare, che ne so, se abbiamo 10.000?
Quanti leader,
certo. Beh, probabilmente non ci siete ancora arrivati allo studio agli inizi, però...
Beh sì, ovviamente è molto difficile dirlo, dipende dalla situazione, dall'ambiente, se siamo in una situazione di panico o no. Io credo comunque che servano poche persone.
Poche persone.
Praticamente una volta che 5 persone partono insieme, decisi, verso una direzione, c'è sufficiente massa critica perché gli altri seguano. A quel punto si innescono un effetto domino che può durare all'infinito.
Va bene, grazie Cristiani, davvero buon lavoro, speriamo che insomma lo studio trovi presto applicazione anche in manifestazioni molto numerose, il nostro paese è pieno di questi eventi.
Sarebbe una bella sicurezza.
Sarebbe,
no?
Una buona sicurezza, sì.
Lo spero, sì.
Bene, grazie, buona ricerca.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci. Federico adesso ci racconta un altro progetto, ne abbiamo già parlato, che ha partecipato al concorso europeo di FAST. FAST è la Federazione Associazioni Scientifiche e Tecniche che raccoglie appunto le idee di giovani inventori. Questi addirittura hanno preso un premio.
IBIN, I sta per intelligente, bidone intelligente per la differenziazione dei rifiuti. Sono qua con
Davide Carboni
e Alessandro Carra.
Davanti a me ho un cilindrone, cos'è, alto 1,50 m?
1,20 m.
Qui c'è un coperchio.
Sì, c'è un coperchio che si apre autonomamente quando l'utente si avvicina. All'interno si trova uno scivolo che convoglia il rifiuto all'interno di una camera di misura, cioè il luogo nel quale il rifiuto viene riconosciuto mediante una matrice di 3 sensori. Un sensore infrarosso, uno di conducibilità elettrica e uno di induzione elettromagnetica. Il sensore infrarosso riconosce carta, plastica e vetro, quello di conducibilità elettrica la frazione organica, l'umido, e infine quello di induzione elettromagnetica riconosce i metalli.
Dunque, io arrivo qui, c'è una cellula fotoelettrica, con il piede si apre. Dopodiché butto i miei rifiuti uno per uno.
Sì, e per ora i rifiuti vengono gettati uno per uno in modo che il bidone riesce a riconoscere di che materiale è. Poi diciamo il nostro obiettivo finale è riconoscere più tipi di materiale con un'accuratezza maggiore.
Sì, potrebbe esserci addirittura il sogno di noi tutti, che uno rovescia la pattumiera e il bidone fa tutto. Beh, però così è comunque utile, uno porta le cose e vengono separate. E qui vedo Un display cosa serve?
È un'interfaccia audiovisiva, praticamente informa l'utente che si deve avvicinare per far in modo che il bidone si apra. Poi una volta che si è avvicinato informerà l'utente della tipologia di rifiuto che è stato gettato nel bidone, sia dal punto di vista grafico, quindi viene scritto, che dal punto di vista audio, infatti ci sono due casse che dicono la tipologia di rifiuto a chi ha gettato. È stato pensato anche per magari aiutare le persone disabili oppure chi non è in grado di fare la raccolta differenziata in modo da poterla fare correttamente e senza alcun problema.
Rimane da dire che questo progetto è dell'Istituto...
Istituto di Istruzione Superiore Volterra Elia di Ancona.
Bene, bravi, grazie.
Ti è piaciuto questo bidone che fa tutto lui? Carino, eh?
Bellissimo. E c'è la possibilità anche di vederlo?
Sì, sul blog ci sono delle immagini e anche le immagini dei ragazzi che hanno inventato tutto ciò.
Sul blog raccogliamo un sacco di materiale, quindi anche la carrozzina di cui abbiamo parlato in apertura, www.radio24.it, seguite blog Mebius. È finita purtroppo, Federico.
Buona settimana a tutti.
E a tutte. Ciao.
Ciao.